che è stata fondamentalmente nel tempo, e do la parola a Marianella Pirazzi, dottore di ricerca in ricerca nazionale dell'Università di Padova. Prego Marianella, anche a te ricordo.
Sì, vediamo se... Buon pomeriggio a tutti, nonostante il caldo giunti qui. Allora, io ho confezionato, essendo di Scassant, non avendo partecipato come relatrice a questo convegno, ho confezionato una riflessione che non è impostata ad un'analisi giuridica, ma che muove da, e quindi mi sono concessa qua qualche licenza poetica rispetto alla disciplina che pratico, che muove da tre domande. La prima è rispetto ai discorsi d'odio e alle parole d'odio. La prima è quando? È l'oggi. L'oggi perché io non ho uno storico dei discorsi d'odio, anche se nel corso di questa giornata abbiamo sentito che cominciano ad esserci degli studi che tendono a monitorare i discorsi d'odio, e quindi ci riferiamo al presente che, come questo convegno testimonia, pone l'esigenza di interrogarsi sulle parole d'odio. La seconda è dove? Siamo in Italia e siamo in Europa, non ho sentore, io non ho conoscenza nel sentore dei discorsi d'odio che possono avvenire in Cina, in Africa o in India, non lo so. E per contro, salvo l'intervento del professor Marchesi, scusate. Sì, Marchesi, internazionalista, oggi non abbiamo sentito un andare oltre i confini del continente europeo. La terza domanda alla quale avrei voluto tentare di dare una risposta è il perché. Perché c'è questa recrudescenza dei discorsi d'odio in questo periodo e perché sentiamo l'esigenza di parlarne. Allora, muovo da una citazione, cioè vi leggo un breve passo, cerco di parlare molto velocemente per stare nei tempi, da Tommaso La Branca, Braghinarò, da un libro del 2016, purtroppo anche l'autore ci ha lasciato nel 2016. È un libro tra il saggio e il romanzo, se non lo conoscete, e dice Tei è stato un chatbot progettato da Microsoft per interagire con gli utenti di Twitter e studiare il linguaggio colloquiale così da migliorare gli assistenti personali digitali, quelle signore invisibili come Cortana o Siri. Secondo Microsoft, quanto più si chatta con Tei, tanto più diventa intelligente, imparando a coinvolgere le persone attraverso la conversazione informale e giocosa. Non è andata così ed è subito dilagata la sindrome della porta del cesso. All'essere umano bastano pochi elementi per sfogare la propria creatività, una porta, una penna, la sicurezza di essere da soli, e parte la sequela di disegni sconci, insulti politici, sessuali e razzisti. Hanno messo un desktop invece di una porta, una tastiera invece di un pennarello, hanno garantito l'anonimato digitale, ed ecco che Tei ha preso in meno di 24 ore parolacce, insulti razzisti, esaltazioni del nazismo. Nulla di nuovo, provate a lasciare attivi i commenti di un blog e succederà la stessa cosa, postate un'opinione su Facebook e scoprirete la vera essenza degli amici. Chiaramente qui ci sta parlando di nuovi media, ma ci lascia molto chiaramente intendere che il fenomeno è precedente. Per la cronaca, Tei è stata chiusa dopo 16 ore dal suo rilascio. Oltre ai social, alle reti sociali, come è stato ampiamente ribadito oggi, ci sono anche la stampa cartacea e digitale, ci sono altri media, la radio, televisione, ed esiste la realtà, cioè esistiamo noi nel nostro quotidiano. Rispetto alla realtà faccio un salto indietro di parecchi anni e mi collego ad un altro argomento che sorvolerò veloce. Volevo fare riferimento, lo faccio brevemente, a un testo di Amartya Sen, Identità e violenza, un testo del 2006. Amartya Sen è un economista, filosofo indiano, e in cui riferisce tra le altre cose dei massacri che ci sono stati nel 1944, prima che India e Pakistan accedessero all'indipendenza. Questi massacri avvenivano tra induisti e musulmani. Dopo l'indipendenza avvenuta per entrambi i paesi nel 1947, il Pakistan aveva una parte, il Pakistan orientale, che è l'attuale Bangladesh. Nel 71 il Bangladesh diventa indipendente dal Pakistan, ma a seguito di una guerra di liberazione nazionale, così la chiamano, che ha visto dei massacri sia precedenti che successivi al 71. Qui l'identità che veniva fatta valere era quella linguistica e culturale. Sono gli stessi musulmani di prima, ma in questo caso caso l'elemento un altro, cioè si proietta sull'altra persona, un po' la tesi di fondo di Sen, che proprio riassunta al massimo, si proietta sull'altro un solo elemento identitario. A questo elemento identitario si attribuiscono le peggio cose. Specularmente però anche noi siamo definiti per un unico tratto identitario. Se io sono, che ne so, cristiana rispetto ad un musulmano, lo condanno per questo, anch'io vedrò me stesso solo per un tratto relativo al credo religioso e non a tutte le altre componenti che mi caratterizzano. Questo vale per tutti ovviamente. Gli esempi che ho portato riguardano la statualità in qualche modo, guerre di liberazione nazionale, rapporti tra stati. Un esempio, volevo citare Bruna Bianchi, il suo articolo Da gomma e morte, i crimini del Congo nell'obiettivo di Alice Sealey Harris. Ci scrive, ci diceva Bruna Bianchi, che poi ci ha scritto un articolo di questa pratica terribile tra fine 800 e inizio 900 da parte dei colonizzatori di tagliare le mani e i piedi a coloro che non fossero in grado, non avessero raccolto una quantità ritenuta sufficiente di gomma. Questa pratica passa nella memoria collettiva belga, ma non come qualcosa di appartenente alla loro storia, ma viene attribuita ai soldati tedeschi durante l'invasione del Belgio e della Francia da parte dei tedeschi nella prima guerra mondiale, nel 1914. Quindi c'è una trasposizione, e pur di criminalizzare il nemico, che chiaramente è un nemico, si dice che il tedesco taglia le mani ai bambini, ma questo il tedesco non l'ha mai fatto. Venendo più vicino ai nostri giorni, la guerra in Iraq, l'intervento in Iraq nel 2003, ricorderete penso tutti la forte campagna di criminalizzazione che ci fu nei confronti di Saddam, l'itrelizzazione di Saddam Hussein a fronte di un intervento che non aveva nessuna giustificazione da un punto di vista giuridico. Fu un intervento illegittimo, però non solo Saddam diventava Hitler, ma anche tutti i musulmani diventavano in qualche modo solo ed esclusivamente dei pericolosi terroristi. Ricordo io stessa il mantra barbari, trogloditi, ammazzarli tutti, laddove il barbaro, il troglodita, ad ammazzare un musulmano, un qualunque musulmano, e cercare di spiegare che non tutti i musulmani sono dei terroristi era impresa alquanto impossibile. E questo anche di fronte a delle persone molto pacate, molto cristalline, di cui ecco, non si sospetterebbe mai un tale linguaggio cruento. Però io ho fatto degli esempi che riguardano i conflitti interstatuali. Ma noi perché faccio questi esempi? Cioè in Europa c'è un conflitto armato? Siamo di fronte a una guerra? No, non siamo di fronte a un conflitto armato né di fronte a una guerra. Però fatalmente un regista francese che si chiama Stéphane Brisé chiama In guerra un suo film del 2018, lo stesso regista che ha firmato La legge del mercato nel 2015. Questo film narra le vicende di un gruppo di operai che rischia di perdere il lavoro perché la fabbrica in cui lavorano vuole chiudere nonostante un accordo precedente di 2 anni in cui ha consentito una riduzione del salario a fronte del mantenimento del lavoro per 5 anni. Poi il film racconta delle varie vicende sindacali ed ha un epilogo tragico, ma sta ad indicare questa guerra, una guerra di tipo sociale che è in atto anche nel nostro continente. Sempre per restare in Francia, tra il 2008 e il 2009 35 dipendenti di France Telecom si sono suicidati, alcuni nel posto di lavoro, a seguito delle modalità con cui l'azienda veniva ristrutturata. E qui arrivo, faccio un altro salto, arrivo a un sociologo tedesco, Wolfgang Streeck, che licenzia un articolo nel marzo di quest'anno, prima su un blog della London School of Economics, con il titolo The European Union is a Liberal Empire and is about to fall, e poi ripubblicato sulle Monde Diplomatique di maggio. Poi il titolo in francese, in grosso modo lo stesso articolo, e in questo articolo lui ci dice che questo impero, che si compone anche di stati periferici, un impero dominato dalla Germania, di un impero a guida tedesca che impone i propri valori agli stati periferici, e si tratta di un impero neoliberista. In base ai suoi valori costitutivi, quali la democrazia liberale, il governo costituzionale, i diritti di libertà, non può intervenire militarmente nei paesi membri, non può utilizzare la forza per impedire atti di secessione. Tuttavia un conflitto c'è ed esplode nelle urne e in taluni casi manifestarsi nelle piazze, pensiamo al fenomeno dei gilets jaunes in Francia. Quello che abbiamo assistito negli ultimi anni, diktat dell'impero o delle politiche adottate anche dall'Unione Europea, progressiva erosione dello Stato sociale, intervento sempre più ridotto dello Stato nel mercato, aumento delle disuguaglianze con la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, e qui il capitale del XXI secolo di Piketty e Doggett, la deflagrazione della crisi del 2008, e a tutto questo si aggiunge la forte pressione migratoria degli ultimi anni. Allora, vi è una reazione a questo stato di cose che individua molto del nemico, individua un nemico, e quello che io vedo è che c'è una propaganda di guerra rispetto a questo fenomeno che poi investe determinate categorie. Per depotenziare questo conflitto credo che la cultura liberale tradizionale dovrebbe farsi qualche domanda e magari cercare di cambiare rotta perlomeno sulle tematiche economiche, per depotenziare quello che, cioè, non solo secondo me, anche rispetto per i studiosi che ho citato, è un conflitto in corso, e laddove c'è un conflitto in corso, un conflitto tra virgolette bellico, c'è anche il linguaggio dell'odio che proietta sul nemico le peggiori condizioni.